Un saluto a tutte e a tutti coloro che ci ascoltano. Io sono Marilina e faccio parte assieme a Michele, Silvana, Illa e Mattia della redazione della trasmissione radiofonica Mezz'ora d'aria. Mezz'ora d'aria è una trasmissione nata nel 2014 e che va in onda ogni sabato alle 17:30 su Radio Città Fugico. È nata dall'esigenza che un gruppo di compagne e di compagni sentiva di parlare di carcere e con il carcere, cercando di stabilire un contatto soprattutto con le prigioni della città di Bologna, quindi con la Dozza e con il minorile del Pratello. Questa esigenza muoveva dalla constatazione di un enorme silenzio attorno all'istituzione carceraria, quasi che le sue mura, pure visibili, fossero inesistenti, come se fosse una sorta di non luogo, no? Spesso invocato a gran voce da un certo moralismo forcaiolo, ma di fatto rimosso nella sua dimensione fisica e spaziale di luogo di concentrazione di persone, di esseri umani comunque titolari di diritti. L'obiettivo di Mezz'ora d'aria era pertanto di prestare ascolto e di dare voce a quanto avveniva all'interno di quelle mura rimosse, provando a documentarne le problematicità, le difficoltà quotidiane legate ai problemi del sovraffollamento cronico e alle condizioni di cattività. Insomma, a dare una voce a quel silenzio dietro il quale spesso si nascondono soprusi e violenze, o solitudini, talvolta assolute, come quelle dei detenuti stranieri, spesso privi di qualsivoglia aggancio affettivo con il mondo esterno. Quindi volevamo gettare un ponte tra il dentro e il fuori, rendere visibile il nascosto, parlare non solo di carcere, ma soprattutto con il carcere. Gli strumenti per provare ad agganciare l'interno, speravamo potessero essere le lettere dei detenuti oppure le testimonianze dei loro familiari. Beh, devo dire che rispetto a questo primo obiettivo abbiamo però quasi da subito dovuto desistere, primo perché molti detenuti sono stranieri che hanno ovvie difficoltà a scrivere in italiano o comunque noi a tradurre da lingue che non conosciamo, secondo perché la posta in gioco per chi decide di parlare di quanto avviene dentro è troppo alta. La logica premiale introdotta dalla legislazione in materia e quindi la logica punitiva che ne fa da contraltare inibisce il detenuto dal parlare della propria condizione. Se la ritorsione per aver parlato delle problematicità delle condizioni detentive si traduce in permessi premio o in sconti di pena non elargiti o revocati per cattiva condotta, appare non solo ovvio, ma anche comprensibile, no? Che il prigioniero preferisca tacere. Quindi, a fronte di queste resistenze, abbiamo comunque deciso di continuare a parlare, se non in maniera privilegiata, con il carcere, comunque di carcere e di tutto ciò che ruota attorno a questa istituzione. Perché scardinare dal sentire comune l'idea che il carcere sia necessario e provare invece a pungolare chi ci ascolta con l'idea opposta, ovvero che il carcere non solo non è necessario, ma che è anzi in contraddizione rispetto alla finalità retorica di garantire maggiore sicurezza, ci è sembrato un obiettivo tutt'altro che secondario. Decidere di parlare di carcere non ci è sembrato pertanto un arretramento rispetto al progetto iniziale, ma una ricalibratura degli obiettivi, no? In qualche modo. Perché ci pare chiaro che per incrinare l'associazione, per molti ovvia, che punire significhi imprigionare e seminare invece l'idea che la pena possa essere gestita in maniera alternativa alla reclusione e che questa alternativa non solo non minaccia la sicurezza dei cittadini, ma al contrario, come dimostra la fitta mole di dati, di studi sulle pene alternative, la garantisce meglio, allora bisogna parlare proprio con chi sta fuori dal carcere, con tutti coloro che non ne hanno mai problematizzato l'esistenza o che addirittura lo ritengono indispensabile. Quindi in questi anni, sono ormai 9 anni, abbiamo continuato a parlare ogni settimana di carcere e di repressione, analizzando e approfondendo il tema da molteplici punti di vista e continuando anche e soprattutto ad insistere sulla brutalità di alcuni istituti penali come l'ergastolo ostativo e il 41 bis, barbaro dispositivo di tortura che la lotta di Alfredo ha portato all'attenzione pubblica. Il carcere poi spesso ce lo facciamo anche raccontare da chi vi entra o se ne è occupato, se ne occupa a vario titolo. Intervistiamo operatori, volontari, registi, scrittori, avvocati, studiosi, ex detenuti. Ognuno di loro, ci dà e ci ha dato una testimonianza di quello che ha visto e di come lo ha visto a partire dalla propria sensibilità e dalle proprie posizioni ideologiche rispetto all'istituzione carceraria. Seppur con gradazioni diverse, ciascuno di loro ci ha esposto le proprie ragioni per cui il carcere è inutile e deve essere superato. Da questo punto di vista, se è vero che il clima maggioritario che si esprime attraverso vecchi e nuovi media è di un populismo penale forcaiolo e pericoloso, e che oggi non sembrano esserci le premesse politiche per un processo di revisione dell'istituto penale, possiamo però dire che nel microclima, pur minoritario, di chi sul carcere riflette e ne parla, abbiamo spesso trovato posizioni di illuminismo avanzato, che quantomeno ci danno la conferma che la solitudine che spesso si prova a sostenere posizioni anticarcerarie come le nostre diventa una solitudine, come dire, relativa, ovvero è tale in relazione al contesto generale, ma si riduce quando ci si confronta con chi il carcere lo analizza con criteri razionali e nel quadro di un garantismo senza esclusioni. Da questo punto di vista, riteniamo che il carcere possa essere anche utilizzato come una cartina di tornasole, no? Dello stato di salute di una democrazia. E se in alcuni paesi del nord le carceri chiudono perché il legislatore ha ritenuto il carcere l'estrema ratio da utilizzare solo nei rarissimi casi in cui non si possa ricorrere alle misure alternative, altrove invece le carceri scoppiano. Dalla fine degli anni 80 ad oggi, con qualche temporanea oscillazione, il numero dei detenuti è aumentato in quasi tutti i paesi d'Europa, raggiungendo poi cifre veramente vertiginose negli Stati Uniti. Questo fenomeno è andato di pari passo con il restringimento dell'accesso ai beni pubblici, con l'erosione dello Stato sociale e con quella crisi economica che ha di fatto allargato la forbice tra i pochi sempre più ricchi e i molti sempre più poveri. Ai disagi sociali crescenti, democrazie sempre più fragili all'interno di una deregolamentazione del mercato globale che di fatto detta le proprie strategie manageriali anche ai governi locali, la politica ha un po' ovunque risposto con la logica del capro espiatorio, individuando il nemico di turno, a cui addossare la responsabilità delle crescenti difficoltà socio-economiche e alimentando il panico sociale. Il carcere, pertanto, è diventato un dispositivo indispensabile sia per il contenimento del disagio sociale, in quanto a finire in prigione sono quasi esclusivamente i più poveri, i tossicodipendenti, i cittadini privi di diritti come gli stranieri, sia lo spettro dietro il quale si nasconde l'impotenza della politica, o la mancanza di volontà della politica di elaborare risposte credibili al problema economico che crea quel disagio. Il carcere quindi resta utile proprio nella misura in cui promette di contenere un male che invece ha sede altrove e per il quale non si hanno soluzioni o soprattutto non le si vuole elaborare. Da questo punto di vista, le nostre democrazie possiamo dire che sono profondamente malate. Partendo dall'evidenza che il carcere è l'asse attorno al quale ruotano le problematicità economiche e sociali più stringenti del nostro paese, ci è sembrato opportuno, come mezz'ora d'aria, dare conto anche di tutte quelle situazioni critiche che si situano alla prima periferia del sistema carcerario. In questi anni ci siamo pertanto occupati anche di varie forme di esclusione sociale, dai migranti a chi vive condizioni di disagio mentale, dal razzismo diffuso ai movimenti che lottano per la difesa dell'ambiente e del territorio. Abbiamo analizzato e denunciato quei dispositivi attraverso cui il potere criminalizza alcuni segmenti specifici della popolazione, incoraggiando la creazione dello stigma sociale e creando un clima di consenso attorno alle logiche repressive che persegue. Le situazioni e i soggetti su cui si esercitano le tecniche di assoggettamento e i dispositivi repressivi del potere sono diventati parte integrante del nostro lavoro sul carcere, in quanto riteniamo quelle situazioni e quei soggetti la conseguenza di un voto politico che, favorendo la crescita delle destre più temibili, li ha abbandonati a se stessi. Quindi parlare di carcere e repressione in questo clima significa per noi, pur limitatamente ovviamente al raggio di azione di una radio locale, insistere su questo vuoto politico in cui le destre neofasciste scorazzano indisturbate, e significa anche porre l'accento su quella che riteniamo una questione capitale di carcere e di tutto l'indotto che lo circonda. Si deve parlare segnatamente alle istanze politiche ed economiche che lo producono e lo alimentano. Quindi questa è la linea che abbiamo scelto, è una linea anticarceraria e questa è la linea che portiamo avanti da 9 anni e che intendiamo portare avanti. Se ci volete ascoltare, noi mandiamo in onda ogni sabato pomeriggio alle 17:30 sulle frequenze di Radio Città Fujiko o in diretta streaming sul sito di radiocittafujiko.it. Un saluto a tutte e a tutti dalla redazione di Mezz'ora d'aria, da Marilina, sono io che vi ho parlato, e dagli altri redattori, Illa, Michele, Silvana e Mattia.